Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Pixcova, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Oggi vi voglio raccontare la storia di Joshua, un bambino di 12 anni, che in una giornata d'agosto passa una spensierata giornata in un parco divertimenti. Nel 1999 e lui, così come la sua famiglia, sono andati al parco divertimenti Paramount Great America in California. Teoricamente questo è il parco preferito di Joshua, dove c'è la sua giostra preferita. Il parco non è una cosa nuova, perché si trova proprio vicino a dove abita la famiglia di Joshua e molto spesso vanno lì. È estate, tutti sono in vacanza, e perché non far passare una giornata spensierata anche a Joshua? Purtroppo però noi, così come tutti forse, siamo portati a pensare che i parchi divertimenti siano qualcosa di spensierato, dove non potrebbe mai accadere nulla di male. In realtà però non è così. Purtroppo però i parchi divertimenti nascondono tanti pericoli. E chi segue Pixcoven, questo canale, lo sa molto bene, perché purtroppo insieme ne abbiamo davvero sentite tante di storie. Oggi quindi vi racconterò la storia di Joshua Moorfat e soprattutto come certe cose stanno cambiando. Se vi piace il mio canale, vi piace come racconto queste storie e trovate queste storie interessanti, diverse dal solito, potete sostenere il mio lavoro con un like, un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale. Potete sostenermi quindi seguendomi su Instagram con l'abbonamento oppure lasciando un commento qui sotto salutando il nostro amico algoritmo. Questo mi aiuta tantissimo a fare girare i miei video. Ci sono tanti modi per sostenermi in maniera completamente gratuita, come condividere i miei video, lasciare commenti che mi aiutano tantissimo. Quindi grazie mille, in qualsiasi modo sosterrete il mio canale. Qui sotto trovate tutti i link al mio shop, il mio codice sconto di Pampling, il mio codice sghiccio vi farà ottenere un paio di calze completamente gratuite e allo stesso tempo sosterrete il mio canale in maniera completamente gratis. Trovate tutte le info delle lenti e tutto. Joshua nasce il 26 luglio 1987 da due genitori, Terry e Tammy. Cresce in una piccola cittadina della California. Un posto tranquillo, residenziale, un posto come tanti. Joshua è un bambino dolce, ma allo stesso tempo ha anche delle necessità particolari, infatti nasce con una disabilità sia fisica sia mentale. E questo ovviamente crea delle situazioni per quanto riguarda la famiglia, la gestione, soprattutto man mano che insomma questi bambini crescono. Ma al momento si pensa principalmente al divertimento. E Joshua insomma vive una vita tranquilla, va ai parchi divertimento e questa sua condizione non sembra mai essere stata, insomma, richiedere delle cure particolari, soprattutto durante il parco, quindi a quanto pare Joshua sembrava poter accedere a qualsiasi giostra del parco. Joshua tranquillamente poteva salire su tutte le giostre possibili, e anzi, gli piaceva una giostra in particolare, la Drop Zone Tower. Spesso la famiglia andava a questo parco e quindi spesso Joshua andava a questa giostra. E insomma, come capirete, questa giostra secondo me non è che sia proprio il massimo per un bambino di 12 anni, perché è praticamente una di quelle montagne russe, quasi non so come chiamarle, quelle giostre ad alto brivido, che è strutturata su una sorta di palo molto molto alto, alto centinaia di metri, con una sorta di piattaforma che rimane lì, che sale piano piano, ti lascia alcuni minuti lì per guardare la vista sulla cittadina, esattamente come era lì, e poi improvvisamente portarti giù a una velocità fortissima. In genere questa, diciamo, giostra si basa sulla voglia di sentire tutto come se stessi cadendo davvero. Quindi se alcune giostre hanno magari il sostegno sotto i piedi, una poltroncina e tutto, questa non aveva nessun sostegno sotto i piedi, nessuna cintura di sicurezza alla vita, ma aveva solamente un'imbracatura qui sulle spalle che scendeva dall'alto, ti bloccava e quindi tu rimanevi così, bloccato solamente per le spalle e le braccia e tutto il resto, diciamo, volava. Questa ovviamente è una cosa che gli amanti del brivido, diciamo, apprezzano tantissimo. Dall'altra parte, insomma, è una cosa davvero sicura. Al parco, diverse volte Joshua aveva fatto questa giostra e nessuno aveva avuto problemi per la sua età, aveva solamente 12 anni nel fargli fare una giostra del genere, né tantomeno per la sua condizione fisica e mentale. Diciamo che io sinceramente non ne so abbastanza, non sono esperta. Da ignorante ho un'idea, poi magari qualcuno di voi che sarà più competente di me in materia può correggermi o meno. Onestamente, io non so quanto persone con disabilità mentali possano stare al sicuro in giostre di questo tipo, in giostre che si basano molto sul far paura e creare reazioni forti, perché di base anche le persone senza disabilità mentali di nessun tipo possono reagire in maniera inimmaginabili davanti a situazioni di pericolo, di percepito tale, di paura e cose del genere. Potrebbero fare gesti inconsulti, ma figuriamoci una persona che ha maggiori difficoltà nel leggere la realtà così com'è, che quindi ha altri codici. In quel caso, secondo me, le situazioni dove le cose potrebbero sfuggire di mano e qualcuno potrebbe reagire in maniera folle o sentirsi male, secondo me si moltiplicano. Però io non so dirvi, boh. Joshua sale su quella giostra. È il 22 agosto 1999. Fa molto caldo, siamo in California, insomma, dopo tutto, e la famiglia rimane un po' di minuti lì nel parcheggio per decidere se andare, fare l'ultima giostra oppure no. E a me questo dettaglio, onestamente, ha messo i brividi perché mi ha ricordato esattamente la storia della giostra di Roger Rabbit, di cui vi ho parlato qualche tempo fa e nel caso vi lascio il link qui sotto. La madre era andata lì con due amici, due amichetti di Joshua, e stavano tutti lì insieme a visitare il Paramount Great America, che è un parco che non è nemmeno troppo nuovo. Era stato aperto e inaugurato il 20 maggio 1976 ed era classificato tra i migliori parchi degli Stati Uniti. Era praticamente uno dei preferiti, dei più raccomandati per chi ama sensazioni un po' da brivido, montagne russe, cose pericolose o all'apparenza pericolose, ma in realtà semplicemente che ti danno un po' di adrenalina. Aveva un'area destinata ai bambini, era rispettabile, era considerato sicuro, quindi era un parco super raccomandato da qualsiasi guida della California. Ristoranti, parco acquatico, giostre di qualsiasi tipo, soprattutto particolarmente la torre e le giostre tipo montagne russe. La Drop Zone aveva davvero pochi anni, era stata aperta il 16 marzo 1996 e prende proprio il nome da Drop Zone, un film della Paramount che il titolo in italiano onestamente mi ha messo i brividi e quando sentirete la storia li metterò anche a voi. Il titolo in italiano è Un nel vuoto. La giostra, come vi ho detto, consiste proprio nel tirare su questi passeggeri per 224 piedi. Immaginatevi come se fossero l'equivalente di 22 piani di un palazzo, cioè un palazzo di 22 piani, e poi con una velocità fortissima, tipo 60 miglia orarie, boom, buttare tutti i partecipanti giù. La giostra però, come vi ho detto, ha un dettaglio. Ha l'imbracatura per le spalle, però non ha niente per i piedi, niente per la vita. C'è solamente una funzione di sicurezza, quella e basta. E a me questa cosa, poi non so, anche qui correggetemi, mi sembra un po' azzardata, cioè nel senso non c'è pericolo che magari il corpo si possa muovere, perché, boh, non lo so, io ho dei ricordi quasi traumatici di quando ero molto piccola, credo sotto gli 11 anni, no, sicuramente sotto gli 11 anni, che sono andata a Gardaland, e sono sempre stata minuta, quindi non è che dimostrassi più anni di quanti avessi, quindi sotto i 10 anni avevo fatto una giostra a Gardaland, che era vicino all'area bambini dell'epoca, che era tipo un arcobaleno, praticamente una sorta tipo di, a forma di bus, così con un arcobaleno, con tutti i seduti qua, che girava così e saliva veramente molto in alto. E io mi ricordo, poi magari mi sbaglierò, probabilmente perché ero molto piccola, che avevo come unico supporto tipo una sorta di, non lo so, sbarre del supermercato, nemmeno una cintura, sbarre del supermercato che facevano così davanti e basta. Io mi ricordo che sguisciavo tutta, però magari avevo anche una cinta che non mi ricordo, cose così. Però mi ricordo, mi sono morta di paura quel giorno, credevo veramente di precipitare di sotto e da lì mi sono morta di paura, non sono più andata a niente che facesse paura nei parchi di divertimento perché me stava a strigne, sinceramente. Questi erano i miei ricordi, magari sono una versione riscritta di una bambina che ha avuto paura, non vi so dire se qualcuno è andato a Gardaland in quell'epoca, se si ricorda, mi faccia sapere. Ecco, quindi onestamente io mi sentivo proprio il bisogno di un supporto alla vita che mi tenesse ferma e non mi facesse sguisciare così, perché insomma mette davvero paura. E diciamo che insomma io che sono un po' fissata per la sicurezza, a me sinceramente l'idea che ci siano due formati di sicurezza nel caso uno abbia dei difetti mi sembra una cosa ottima, però capisco che magari gli amanti delle montagne russe magari lo possano trovare come una cosa un po' una rottura di scatole, boh. Joshua quel giorno, come vi ho detto, era nel parcheggio e la sua famiglia stava decidendo se fare un'ultima giostra oppure no. Joshua era veramente fan di questa giostra della Drop Zone Tower e quindi alla fine decidono di fargliela fare. Alle 15:20 Joshua sale, purtroppo la madre non riesce a salire. Avete presente, fanno i gruppi per salire, c'è a posto, non c'è posto, quindi che cosa succede? Joshua sale, non da solo ovviamente perché è troppo piccolo, ma sale con gli altri due amici adulti e la madre di Joshua rimane sotto con gli altri bambini. Quindi Joshua, sì, ok, sale senza la mamma, però ci sono altri due adulti, nel caso di abbia bisogno di qualcosa, si stia sentendo male, c'è qualcun altro che può aiutarlo. E io però in questa storia non so dirvi se il fatto che la madre sia rimasta giù sia migliore o peggiore, perché quello che vi racconterò, madonna mia, mi stanno venendo i brividi. Ho la pelle d'oca semplicemente a pensarci. Quanto dice la famiglia, Joshua e gli altri bambini erano sempre stati su questa giostra. Io onestamente posso dirvi una cosa. Io trovo un po' azzardato mandare bambini così piccoli o persone con delle necessità particolari su queste giostre un po' così al cardiopalma. Però Però a quanto pare, se io effettivamente sono riuscita a salire su quella giostra a 10 anni, sotto gli 11 sicuramente, boh, forse è così, o era così una volta. La madre quindi rimane giù, aspettando l'altro gruppo per salire insieme con gli altri bambini. La giostra sta per essere avviata, compare sul monitor un messaggio d'errore, però poi scompare e quindi fanno salire tutti. Questa sarà un'ultima corsa. Purtroppo però andrà a finire veramente molto male. La giostra sale a 220 piedi d'altezza e da lì, una volta ferma, mentre si vede il panorama di San Francisco, inizia il conto alla rovescia. Tammy, la madre di Joshua, vede salire la giostra, saluta il figlio e a un certo punto sente il conto alla rovescia. La giostra inizia a scendere, esattamente come avrebbe dovuto fare, ma improvvisamente Tammy vede qualcosa, qualcosa per cui poveraccia ci avrà per sempre gli incubi e sarà traumatizzata a vita. La giostra inizia a scendere e Tammy vede letteralmente suo figlio volare via dalla giostra e urlare. Sembra volare quasi verso la direzione dell'uscita d'emergenza. Tammy in maniera totalmente inconsapevole, irrealistica, proprio per istinto, istinto materno, corre in quella direzione come se potesse prenderlo al volo. Purtroppo però Gary cade e cade di testa. Gary Wilson ha visto tutto. Ha visto che Joshua aveva l'imbragatura sulle spalle, ma a un certo punto l'imbragatura si alza come se si sganciasse. Joshua inizia letteralmente a scivolare via e inizia ad urlare. Tenta di aggrapparsi ovunque, urla, chiede aiuto, però è un bambino di 12 anni con una pressione immensa che nessun essere umano riuscirebbe a sovrastare. E viene letteralmente lanciato fuori. Il corpo di Joshua sbatte da una parte, nel mentre Tammy corre, tenta di andare a prenderlo e poi ricade. Joshua cade letteralmente di testa. L'impatto è proprio la testa di Joshua con il terreno. La madre di Joshua è a pochi metri. E dice proprio che ha visto la testa di Joshua aprirsi in due, il cervello è schizzato fuori, tanto da andarle sulle scarpe. Io onestamente non riesco a immaginare nessuno che possa davvero uscirne sano da aver visto una roba del genere, perché se tu lo vedi di una persona che non conosci rimani traumatizzato a vita, ma se sei la madre e vedi una cosa del genere, io non so onestamente come Tammy sia riuscita ad andare avanti nella vita, ha una forza immensa perché io non lo so, non credo di essere più riuscita a chiudere gli occhi per paura di rivedere questa scena. Il bambino purtroppo ha già perso la vita e la madre inizia a urlare in maniera isterica, inizia a pregare lì. E da subito si chiede come sia potuto accadere, cosa è successo? Un malfunzionamento, il parco non ha controllato le cose di sicurezza, non ci sono state revisioni, c'è stato un problema al macchinario, qualcuno non ha controllato bene che fosse agganciato a questa cosa Joshua. Vedere un figlio che perde la vita ovviamente è qualcosa di traumatico oltre ogni limite, ma vedere qualsiasi persona, ma addirittura tuo figlio, una persona a te cara, che perde la vita così a pochi metri da te, io credo che veramente sia un incubo. Davvero qui non mi viene in mente niente da poter paragonare, sicuramente ci sarà qualcosa, ma credo che davvero poche cose siano paragonabili. L'impatto purtroppo è stato così violento perché Joshua è caduto a una velocità pari a 100 km/h. Tutto quell'impatto così forte atterrando di testa. E la madre, anche nell'intervista, è totalmente sconvolta ancora oggi quando racconta che dice queste precise parole, che la testa si è aperta in due e il cervello è esploso sulle sue scarpe. Ovviamente il parco non può fare il vago con un incidente simile. Qualcuno si deve prendere le proprie responsabilità. Inizialmente ipotizzano che magari qualcuno abbia controllato l'imbragatura di Joshua, il parco contesta, dice che non è vero, ma man mano ovviamente prende insomma mano il caso la polizia, che inizia a indagare. E quello che scoprono onestamente è un altro tassello che a me onestamente mette i brividi, ovvero scoprono che i dipendenti che erano lì al parco, i responsabili della sicurezza, lo sapete chi erano? Erano dei bambini di 14 anni, magari tra poi ci sono dei 14 anni, però onestamente non puoi controllare certe cose per quanto riguarda la sicurezza della vita delle persone a 14 anni, è una responsabilità troppo grande. Che erano lì a fare volontariato, non erano nemmeno stipendiati fissi e erano stati buttati lì a occuparsi in una sezione che non potevano fare perché non erano specializzati abbastanza, ma controllavano se tutto era in sicurezza. Controllavano se le imbragature erano ben agganciate, se i messaggi del computer andavano bene, cioè una roba onestamente folle, cioè come andare, non lo so, a buttare dentro i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro a far gestire una centrale nucleare, santo cielo, ma che follia è questa? A quanto pare tutti i responsabili avevano 14 anni, tranne uno che ne aveva ben 16. Una roba folle, folle, folle. E questi ragazzini dovevano occuparsi di Joshua, che era praticamente un loro coetaneo. Una roba folle, veramente senza fine. La madre fa causa al parco. I giudici sostengono in realtà tutte le norme di sicurezza siano state controllate e tutto. Beh, sinceramente a me non mi pare, altrimenti queste cose non succedevano. Quindi quali norme di sicurezza sono state controllate? Boh. Dicono che l'impalcatura è stata abbassata e che tutto andava per il meglio. E che quindi lei non aveva nessun motivo di far causa al parco, ovvero Paramount Great America. Scusate, ma allora di chi è l'errore? Scusate, credono veramente, non lo so, c'è stato un signor Vite che si è svitato da solo, cioè, dai. A un certo punto la buttano in caciara, come al solito, un po' stile Italian style, e dicono che non si potrà mai sapere la verità, che gli operatori probabilmente hanno fatto tutto per il verso giusto. E secondo voi, in questi casi, a chi tentano di dare la colpa? Ma ovviamente alla vittima, come succede sempre. Tentano di dare la colpa a Joshua. Dicono che l'imbragatura è stata bloccata, tutto a posto, però lui è sgusciato fuori. Ok, se è sgusciato fuori, tu perché hai ammesso un bambino che potesse sgusciare via e teoricamente anche involontariamente gli hai permesso di salire nella tua giostra? Teoricamente non doveva salire, quindi la colpa è sempre tua del parco. Se un bambino è troppo piccolo per stare sicuro nelle norme di sicurezza, tu non lo devi far salire. Se un bambino pensi che non sia a livello mentale abbastanza lucido per non interferire con queste cose, tu non lo fai salire. Non è che lo fai salire, lo fai morire e poi, oh, chissà che è successo, forse è colpa tua. No, perché fai schifo. Alla fine, come finisce? Probabilmente a tarallucci e vino. Non si sa bene come è andata a finire questa causa. Forse hanno fatto un accordo in privato, io non lo so, spero sinceramente di sì. Si sa che il parco ha fatto una donazione in favore di Joshua e la sua memoria, e sembrerebbe che dopo questo triste evento abbiano inserito nuove norme di sicurezza, quindi oltre l'imbracatura delle spalle, anche quella della cintura. Onestamente, una cosa che mi ha davvero emozionata è stato leggere della famiglia, soprattutto la sorella, come parla del fratellino e di quanto impegno sta mettendo la sorella di Joshua nel cambiare le cose nei parchi divertimenti, è davvero una cosa che vi scalda il cuore in una situazione così traumatica. La sorella si batte molto affinché tutti i parchi abbiano almeno una doppia possibilità di sicurezza, soprattutto quelli che si occupano solamente dell'imbracatura delle spalle. Lei suggerisce e tenta di informare affinché inseriscono anche una seconda norma di sicurezza, come per esempio la cintura per fermare la vita. Insomma, una doppia sicurezza che teoricamente dovrebbe essere scontata, però a quanto pare non è così, che permette di salvare molte vite in caso uno dei due dispositivi non funzionasse al meglio. Il parco è aperto ancora oggi. E il caso di Joshua, lì per lì, crea un grande clamore, ma nel breve periodo viene immediatamente dimenticato, come tante cose di questo tipo. In questi parchi ci sono tanti soldi e magari non è questo il caso, magari non è questa la situazione, non lo so io, però ho notato nel true crime che molto spesso quando ci sono situazioni in cui girano tanti interessi economici, a volte le cose durano poco, ecco. E il clamore intorno al caso di Joshua è durato veramente poco. Una negligenza del parco enorme nel mettere a lavorare dei bambini che non possono effettivamente dare il meglio di loro e si possono macchiare di cose che nemmeno loro riescono a capire o possono veramente fare il meglio. Allo stesso tempo c'è una negligenza, secondo me, per quanto riguarda la sicurezza. Non può esserci solamente un dispositivo, non lo so. La storia di Joshua tornerà, diciamo, nelle cronache per un altro motivo, perché purtroppo ci sarà un'altra vittima. Se volete, vi parlerò anche della sua storia, che secondo me è ancora più complicata e inserisce anche altri argomenti di dibattito, perché come è stata trattata dalla società, secondo me non c'è stata la massima delicatezza che si poteva avere, ecco. Ma questa era la storia di Joshua. Voi conoscevate questa storia? E voi, quando siete andati nei parchi divertimenti, io mi rendo conto che ho davvero poca esperienza per montagne russe e cose così, avete notato delle situazioni che non vi sembravano abbastanza? Oppure vi siete sempre sentiti estremamente sicuri? Anzi, forse vi dava anche un po' fastidio se ci sono troppi dispositivi e vi sentite un po' limitati nel vivere quell'esperienza. Sono molto curiosa di tutti i vostri punti di vista e le vostre storie, se avete vissuto qualcosa di complicato o spaventoso. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji del cuore oppure scrivete cuore, mi aiuta un sacco. Noi ci vediamo al prossimo caso, grazie mille per tutto il supporto e per tutto l'amore che date a questi casi, soprattutto i commenti, che lasciate sempre commenti molto delicati, lo apprezzo davvero tanto. Grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video.